terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Buffon addio, numero uno di numeri uno, saluta la Juventus, mentre Gravina nel frattempo cambia registro, apre al dialogo, ma non abbassa la guardia nei confronti della Juventus. Il momento è complesso, quanto mai negli ultimi anni, negli ultimi nove, viene da dire, è tutto a poche ore dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchi in compagnia di Luigi Schiffo.
Buonasera Marco, a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tre partite importanti, fondamentali, decisive e determinanti per la Juventus, e nel frattempo sta accadendo di tutto.
Sì, Juventus che non è più padrona del proprio destino, perché diciamo la più vicina è il Napoli, che però non ha un calendario impossibile, perché ho guardato Udinese, Fiorentina e Verona, che sono squadre che non so quanto avranno ancora da conquistare in questo campionato. Poi, per carità, il Napoli è una squadra particolare che abbiamo visto ogni tanto inciampare, eccetera, però da adesso in poi bisogna dire chiaramente che la Juve potrà andare in Champions League più per demeriti altrui che per meriti propri, questo ormai è chiaro. L'altra domanda che ci si fa è che se la Juve vista a Udine e con il Milan, come fa a vincere tre partite di fila? Questo è un mistero.
Che grande interrogativo.
Quasi glorioso, sperando che appunto, facendo leva sull'orgoglio, vedendo John Elkann che ha guardato la partita impietrito insieme ad Andrea Agnelli, insomma qualcosa si è scattato nella testa dei giocatori, però ormai lo diciamo da troppe volte. Io inizio a non crederci più tanto, però vediamo, perché poi il calcio è strano, l'ha ricordato anche Pirlo oggi in conferenza, sono successe tante cose nelle ultime giornate, la Juve ne ha vinto uno scudetto, ne ha perso uno proprio all'ultima giornata, questa è una qualificazione Champions, non è uno scudetto, però insomma è importante soprattutto che la Juve chiuda in modo decoroso questa stagione, che ha avuto troppi aspetti indecorosi in Champions e in campionato, delle sconfitte non tanto inaccettabili perché la Juve ha perso, ma per come ha perso, soprattutto in casa contro la Fiorentina, contro il Milan e contro il Benevento. Credo che l'immagine sia da restaurare con queste ultime tre giornate.
Intanto ovviamente sentiremo le parole di Andrea Pirlo presentando la sfida contro il Sassuolo, ricordando il maestro ovviamente anche i suoi trascorsi al Milan, certo, e tutto quello che sta andando a scandire l'agenda bianconera tra, ecco, comparsate a Maranello, le parole di Gravina, critiche feroci. Se la son presa moltissimo i tifosi della Juventus per quanto riguarda questa gita a Maranello.
Ma guarda, che ci vada John Elkann a Maranello è sua, la Ferrari va a vederla quando vuole, insomma, se vuole fare una visita allo stabilimento in programma. Ma che ci vadano Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo in un giorno d'allenamento, a due giorni da una partita importante,
in questo momento particolare,
il giorno dopo una partita indecente,
avessi vinto tu 3-0, forse sarebbe stato
esatto, diverso. Potevi anche avere una ricaduta d'immagine positiva sulla Ferrari. In questo modo anche la foto di Ronaldo con la Ferrari ha un sapore diverso, diciamo, dopo un 3-0 perso in casa con il Milan. Quindi non lo so, forse tra qualche mese capiremo se c'erano delle spiegazioni diverse, magari
tipo
cose, segnali che vengono lanciati, che la famiglia punta più sulla Ferrari, insomma, che ecco. O che Andrea Agnelli prima o poi andrà a finire alla Ferrari, non lo so.
Una bandiera a scacchi, quindi da bianconero a scacchi.
Esatto, non lo so, vediamo cosa succede. È sicuramente molto strano questo fatto, in un momento così caldo, che il presidente e il giocatore simbolo lasciano la squadra alla Continassa a discutere, Paratici, Nedved, i giocatori e tutti gli altri, e loro belli vadano
nel bel mezzo di un summit di
esatto, e nell'occasione Ronaldo si compra anche una Ferrari, giustamente, perché è meglio comprarla in fabbrica,
quando entri in un bel posto di lusso hai uno sconto importante, dici perché no,
mi aspettavo appunto che la Ferrari avesse il numero 7, invece quello non hanno. Cos'è, 16 mi sembra, 6 più 1, comunque fa sempre 6.
Esatto. Mentre succede tutto questo, ovviamente noi ci preoccupiamo anche e soprattutto di quello che sarà il futuro della Juventus in chiave Serie A. Parole di Gravina, ieri, nella giornata di ieri, le parole del numero 1 della FGC che andavano, insomma, in contrasto molto con la Juventus, promettendo un'esclusione addirittura dalla Serie A, e oggi Gravina ha parlato a Torino, un incontro che, insomma, di cui possiamo sentire le parole, se non sbaglio, volto al rilancio del calcio dilettantistico. Sentiamoci Gravina direttamente, poi lo commentiamo insieme. Come ho detto, diciamo così, apre al dialogo con la Juventus e quindi smorza un po' i toni, ma tiene comunque alta, altissima la guardia. Sentiamo.
Ha fatto una chiusura al dialogo con la Juventus per la questione Superlega?
Assolutamente no, non è possibile sul piano umano, potete immaginare sul piano del valore dello sport, quindi noi siamo aperti al dialogo, al confronto, c'è stato, ci sarà, perché credo che sia doveroso da parte nostra accorciare le distanze e trovare comunque un punto di equilibrio e di mediazione che lo ritengo abbastanza probabile ma molto vicino.
Il calcio italiano può fare a meno della Juventus in termini di bacino di tifosi?
Ma il calcio italiano e il calcio internazionale non può fare a meno della Juventus, anche se la nostra scelta non può basarsi su quelle che sono dimensioni né economiche né collegate al bacino dei suoi tifosi. Noi ci dobbiamo basare su quelli che sono principi, regole che governano il nostro sistema e sono convinto comunque che la Juventus in maniera molto responsabile, anche per rispetto verso proprio il suo bacino di tifosi, dovrà fare una scelta di rispetto di queste regole che credo siano note a tutti, ma non oggi, sono norme che esistono ormai da diverso tempo.
Presidente, lunedì ha detto che forse questa era la settimana giusta per il rinnovo di Mancini. Ci siamo?
Sì, manca solo, scusate, qualche piccolo dettaglio. Ci vedremo prestissimo. Comunque prima della partenza per il nostro ritiro troveremo la modalità anche, e mi auguro, di annunciare la continuità di questo straordinario lavoro che sta facendo Roberto Mancini per la nostra nazionale, ma soprattutto per i giovani.
Grazie. 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 No,
grazie. Ci sono i margini per un riavvicinamento con le parti che si sono sentite, evidentemente Gravina e Andrea Agnelli. Difficile immaginarsi una Serie A senza la Juventus, difficile immaginarsi una Juventus senza il campionato, insomma, in virtù di quello che è stato promesso comunque da parte delle squadre fondatrici di questa Super League, che vede la Juventus comunque ancora insomma intenzionata a portare avanti il progetto, chissà come, chissà quando.
Beh, questo si vedrà sicuramente, questo progetto, ogni volta, se verrà di nuovo tirato fuori con forza come è stato fatto nelle settimane passate, se non ci sarà una, diciamo, una soluzione concorde con la UEFA, lì si vanno a toccare interessi talmente grandi che scoppierà di nuovo il caos, insomma, questo bisogna metterlo in conto. Dal punto di vista del campionato italiano, onestamente non vedo perché questo progetto debba dare fastidio alla Federcalcio, a meno che non sia la UEFA che obblighi tutte le federazioni a fare determinate scelte, ma non so neanche se lo può fare, tutto sommato. Quindi io sono
non viene data una motivazione effettivamente chiara.
No, ma poi soprattutto io sono sempre dell'idea che
non si parla di compatibilità, non si parla di, si parla solo, ecco, di esclusione qualora il progetto Super League dovesse andare avanti così come pensato dalle fondatrici.
Sì, io credo che il calcio si faccia male da solo ogni volta che quello che succede sul campo è condizionato da qualcosa che sul campo non c'è stato e che ha a che fare con intrighi di potere, di palazzo, con situazioni di interessi economici. Queste cose lo sappiamo che ci sono, però non devono condizionare quello che si vede.
Non dovrebbero, sì.
Almeno le squadre che partecipano, insomma, alle competizioni, perché sennò viene falsato tutto quello che è il discorso del campo, e quindi è giusto che i giocatori, le squadre facciano i loro campionati dove si sono conquistati con merito di farli, e dopodiché non si può intervenire su questo, secondo me. Si può intervenire su altre cose, puoi dare una squalifica se ritieni al dirigente perché non ha rispettato certe regole, puoi dare una multa alla società perché non ha rispettato certe regole, ma coinvolgere il campo e i tifosi che di quel campo si nutrono lo trovo veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra, che alla fine danneggia proprio il sistema calcio, perché poi nascono ripicche, quella volta hai pensato me, adesso tocca a te, non se ne viene più fuori, insomma.
Ovviamente non ci faccia mancare nulla oggi, certo, perché tra le tante cose ci sono anche le parole di Gianluigi Buffon, che è intervenuto e intervistato a Bein Sport, parla del suo addio alla Juventus, è sicuro, e anche eventualmente dal calcio, ma non certo, c'era da aspettarselo. Tra l'altro ci ha scritto Rossella, ci saluta Marco e Luigi, prima o poi doveva arrivare il giorno dell'addio definitivo alla Juventus di Super Gigi Buffon, è triste. E dice: quando non ti ritrovi più in campo leggende che hanno fatto grande la nostra Juventus, come Gigi, come fu Alex, come sarà anche per Giorgione appena lascerà, li ritroveremo negli eroi in bianconero di Radio Bianconera, magari fatti un po' meglio, perché ci stiamo lavorando anche da questo punto di vista. Sì.
Sì, no, sicuramente è il secondo addio, insomma, però questa volta davvero siamo arrivati anche a un'età anagrafica per cui è difficile anche solo ipotizzare un futuro ritorno, se non da dirigente o con altri incarichi. e quindi direi che queste ultime apparizioni che sicuramente verranno concesse a Buffon nelle prossime partite, magari la finale di Coppa Italia, chi lo sa, potrebbe essere l'ultima partita.
Eventualmente un buon modo, ma anche un bruttissimo modo per chiudere.
Dipende come va la partita. Mi sembra che nella Coppa Italia titolare ci abbia giocato quasi mai, e quindi
motivo prima di questa stagione. Bene quella finale.
Però sicuramente se lui cerca un contratto finirà per trovarlo, perché ripetiamo la statistica curiosa di questa stagione con Buffon, che ha fatto sette partite in campionato, 6 vittorie e un pareggio. In Champions ha giocato a Barcellona e la Juve ha vinto 3-0. Ovviamente il portiere incide fino a un certo punto sullo sviluppo del gioco, però ascoltando la conferenza stampa oggi di Pirlo sulle disattenzioni che caratterizzano questa stagione, io credo che avere in porto, l'ho già detto, lo ridico volentieri oggi che Buffon ha dato il suo addio alla Juve, avere in porta uno che tiene svegli i giocatori nelle occasioni che sa che sono importanti, perché Buffon ha l'età in cui potrebbe fare anche l'allenatore, diciamo, tutto sommato, e quindi tiene desti i giocatori, forse non è un caso se la Juve in quelle partite lì non ha perso, o comunque le ha vinte quasi tutte, e ne ha vinte anche di importanti, tra l'altro, quindi io credo che questo sia da tenere presente, nel senso che la Juve ha preso con Milan 2 gol da punizione da 3/4, in cui uno è stato l'errore proprio del portiere, purtroppo, che poi ci ha messo anche tantissimo, o forse non è mai neanche tornato in porta, me lo sono perso a un certo punto Szczęsny, e nell'altro invece Rabiot, che lascia fare il terzo tempo in solitudine, un giocatore che poi va a segnare.
Tomori.
Quindi io lì credo che, per esempio, in una situazione come quella, avere uno che ti tiene sveglio, attenzione, guarda che c'è l'uomo, fermalo, fai qualcosa, serva a questa squadra, perché la testa in certi momenti proprio non ce l'hanno, e quindi questo è un aspetto. Poi è chiaro che non puoi bocciare Szczęsny e tutto quello che vuoi, però a un certo punto, voglio dire, provaci anche così, perché tanto abbiamo visto che in tutti i modi che ha messo Pirlo in campo in questa stagione non è che abbiano avuto grandi risultati da questo punto di vista.
Comunque sarà un vero peccato non rivedere più Gianluigi Buffon sul campo in bianco nero, poi è evidente l'età, poi lo hai precisato, no? Basti pensare che, altro che allenatore, l'attuale allenatore della Juventus è un anno più giovane ad Andrea Pirlo. Se Gravina esclude la Juve, quest'ultima vincerebbe in sede legale e sarebbe riammessa, poiché non vi sono le basi per escluderla, è solo una vergognosa marchetta fatta a Čeferin. Gravina, vergognoso, che tristezza, Andrea da Bruxelles. Negli anni di Juventus non ho mai visto ridere Mandzukic, abbiamo fatto ridere anche lui domenica. Ciao Roberto da Forlì. Semplicemente avevano un appuntamento, ci dice un nostro amico che non si firma, già preso da tempo per l'automobile, e uno la macchina la ordina mesi prima, sempre a pensare male su tutto.
Però io penso male, ma lo so che penso male, sono un cattivo pensatore a volte.
Perché?
Perché a volte pensando male ci si azzecca, no? Perché è strana comunque questa cosa di un giocatore simbolo. È vero che
Ronaldo probabilmente davvero deve alzare il telefono per prenotare 6 mesi prima la...
Ma poi se la portano anche qua a Torino, credo. Non penso che se la debba andare a prendere per forza Maranello. Ma la cosa
non è che c'è Leclerc magari.
Sì, la porta sotto casa. Poi volendo Ronaldo, voglio dire, si può prendere l'elicottero, andare in 5 minuti.
Io sono dell'idea che questo fosse un incontro pianificato da tempo, e la presenza di John Elkann contro il Milan allo stadio non fosse una combinazione, una coincidenza.
Appunto,
detto questo, c'è momento anche per vedere e rivedere i programmi, perché poi... Ecco, insomma, tutto ha un significato, anche il marketing in momenti particolarmente complicati dal punto di vista sportivo e viceversa.
Sì, perché non è che Ronaldo è andato a comprarsi la macchina, Ronaldo è andato perché ci sono andati Andrea Agnelli e Gionelli, che non è che c'è andato lui di sua iniziativa, e quindi anche se la squadra si stava allenando c'è una ragione superiore per la società, che è quella di andare a fare la visita alla Ferrari. Ripeto, io non mi ricordo in questi 10 anni Andrea Agnelli andare alla Ferrari con Higuain o con qualcuno di quei grandi che la Juve ha avuto. Tu ti ricordi un Agnelli andare a Maranello?
No.
Ma neanche alla Maserati, che è più vicina, voglio dire, ci andrebbe quasi a piedi alla Maserati, che è qua dietro. Quindi evidentemente un segnale è stato lanciato, poiché sia un discorso di marketing, una visita pastorale, una benedizione dello stabilimento.
Ma semplicemente tu hai Ronaldo, che è davvero un'azienda a livello mondiale, un brand nel brand, e sfrutti questo brand che ce l'hai anche per associarlo ad altri marchi tuoi.
Sì, però tra
di
10 giorni,
prestigio come la Ferrari.
Tra 10 giorni è finito tutto, voglio dire, è finito il campionato, è finita la Coppa Italia. Poi vai dove vuoi.
Esatto, cioè, però c'è momento. Però non vorrei aprire una polemica.
Non è questione di polemica, è questione di, come quando c'è stata la conferenza, adesso uno si prepara perché dice: quando abbiamo visto la conferenza stampa di Ronaldo, nessuno ha pensato al fatto che il fatto che ci fosse Paratici di fianco forse era già un segnale, visto che Marotta
sì,
invece non c'era.
E nessuno gli ha dato peso, nessuno particolare peso.
Allora noi diamo peso, poi magari diremo: no, abbiamo detto una cavolata, quella volta lì non c'entrava niente. Però se poi tra un anno, due, tre, dieci, Andrea Agnelli diventa presidente della Ferrari, lo dico, nel senso che allora dice: beh, forse quella volta lì c'è andato anche per quel motivo, per iniziare a farsi vedere, però ipotesi come un'altra, non è che ho nessuna base logica per dire una cosa del genere.
Scusate il gioco di parole, ma secondo voi Buffon lo ritroviamo tra due anni a fare il terzo tempo alla Juve? Non credo da giocatore. Ciao Jody da Fenegrò. E poi abbiamo tanto da ascoltare, grazie al lavoro regio di Filippo Amedeo, sentiamo qualcosa, siamo pronti.
Marco, ciao Luigi,
ciao.
Lorenzo a Colle Valdelsa.
Lorenzo.
Io voi non sono molto ottimista sulla Champions, credo che avremo il 20% di possibilità di qualificarci, forse mi dispiace dirlo, è giusto così. Vedo una grandissima confusione in società e ho paura che il tarlo sia proprio lì.
Tarlo.
Purtroppo da dopo che è andato via Marotta è sempre stato un problema mascherato alle vittorie e quest'anno è venuto fuori in tutta la sua problemicità. Complimenti, a presto.
Le vittorie possono mascherare i problemi.
Sì, però diciamo che non arriva. Se i problemi sono troppo grossi, le vittorie non arrivano. Quindi, evidentemente, poi è successo qualcosa.
Sono problemi in grado di essere mascherati.
Esatto. Diciamo che invece, quando a un certo punto non ce la fai più, è perché i problemi sono diventati grandi. Dopodiché, ripeto, in 10 anni capita la stagione in cui ti vanno male delle cose, delle scelte di mercato e l'allenatore.
Posso dire una cosa? Dimmi. Mi permetto. Non è che vanno male, alcune sono andate male, non ti vanno bene. Cioè,
sì,
secondo
sì.
me è più forte la componente scommessa. In questa stagione
sì,
tu hai pensato davvero di puntare tutto su un neofita e che ti andasse bene a prescindere, perché la Juventus è la Juventus, perché la più forte vince da 9 anni e vince anche con un allenatore alla prima esperienza,
vince anche una logica tattica di mercato.
L'anno prima l'hai fatto con Sarri, vince anche nonostante,
l'ha detto persino lui scherzando
ovviamente, un allenatore completamente diverso dal punto di vista del DNA, perché il DNA bianconero evidentemente è più forte anche di quel tipo di soluzione filosofica a livello calcistico, e magari non ti è andata bene come pensavi. Penso più quello al fatto che ti sia andata male, ecco.
No, altre cose sono andate male, tipo che Dybala non ce l'hai
dire,
avuto tutto l'anno,
non funziona, evidente, ma magari qualcosa non ti funziona perché non ti funziona il meccanismo iniziale.
Certo. Sì, sì, no, ma infatti qualcosa si è guastato nel meccanismo iniziale, ecco, questo mi sembra abbastanza chiaro, nelle dinamiche anche nei rapporti tra dirigenti e mercato, tra dirigenti e squadra, lì c'è stato qualcosa che evidentemente non ha funzionato. Comunque adesso mancano ancora queste 3 partite più la finale di Coppa Italia, poi si tirerà una riga, si farà il bilancio definitivo e si capirà, secondo me, anche di più quando si avranno le certezze su chi rimane alla guida della Juventus, sia dal punto di vista tecnico, ma penso proprio di più dal punto di vista dirigenziale, nella prossima stagione.
Allora, uno dei temi che noi si è preparato per quanto riguarda il nostro briefing, che è stato evidentemente sconvolto, come spesso accade, nel senso, bene per noi che parliamo di Juventus, bene quando le notizie riguardano aspetti positivi per quanto riguarda il mondo bianconero, ecco, però queste alcune, cioè la notizia di Buffon era nell'aria, ma certamente magari un po' di rammarico lo porterà anche a chi ci scrive, ad esempio, mi mancherà Buffon, attraverso la nostra chat. Dicevo, la rassegnazione, ne parla Andrea Pirlo, è il tema, diciamo così, portante magari anche della puntata, pensando a queste 3 partite. Noi ci sentiamo, Andrea Pirlo, in conferenza stampa, a presentare la sfida contro i neroverdi e parlare appunto di questo concetto e di questo atteggiamento da parte dei suoi. Vietato rassegnarsi. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza odierna di Mister Andrea Pirlo. Come sempre vi chiedo una domanda a testa e iniziamo da Enrico Zambruno di Juventus TV.
No, è un'altra pillola, questa è quella completa.
Sì.
Andiamo a vedere se riusciamo a beccarla. Comunque, sentiamoci magari qualcos'altro. Ecco, su Gravina, prima... Sentiamo, ce l'abbiamo?
A proposito di questo, non voglio neanche parlarne, perché di gossip e di cose inventate non voglio neanche entrarci. Per quello che riguarda Gravina, sono cose esterne che dobbiamo lasciare da parte. Come ho sempre detto, il nostro obiettivo è dimostrare sul campo che ci meritiamo la Champions, possiamo farla solo con i risultati, per il resto poi lo lasciamo agli esterni.
Certo, e poi considerazioni che sono state integrate appunto dallo stesso Gravina quest'oggi. Allora, ci salutano, per fortuna oggi ammainiamo me l'ha scritto sbagliato e mi ha confuso, ammainiamo questa bandiera, la pieghiamo un po' con naftalina e via, uno che va dal Paris Saint Germain e poi torna dichiarando di fare il secondo e poi parla di essere pronto a voler giocare per me, ecco, c'è il rischio che possa spaccare lo spogliatoio. Carlo da Santo Domingo.
Ma che Buffon spacchi lo spogliatoio mi sembra abbastanza strano, insomma è stato talmente tanti anni alla Juve e ne ha vinte tante di cose che sarebbe successo forse anche prima se fosse uno spacca spogliatoio, anzi magari è stato chiamato proprio per dare una mano all'allenatore nella gestione del gruppo, lui, Chiellini, come era stato Barzagli prima, insomma i vecchi credo che quest'anno abbiano avuto anche questo ruolo. Poi arriva il momento in cui anche la società fa delle scelte, probabilmente l'ingaggio di Buffon non è altissimo, perché mi sembra che prenda 1,5 milioni rispetto ad altri della squadra, non è certo quello pagato di più. Però è anche vero che se tu poi fai altre scelte in quel ruolo, è chiaro che Buffon, giustamente, se vuole ancora giocare, vada a cercare da un'altra parte. Però io non farei discorsi né di spacca spogliatoio, né di bollito, non bollito. C'è un giocatore che ha dato tantissimo alla Juve, un simbolo, forse il giocatore più, il portiere più forte che la Juve abbia mai avuto nella storia recente, almeno, insomma, se la gioca con Zoff, questo ruolo. Più di così cosa devi dire? A un certo punto finisce e finisce, basta.
Leggenda straordinaria, secondo me più forte davvero degli ultimi, non so quanti anni ci possiamo mettere dentro questo novero, certamente gli ultimi 30 anni e poi...
Sì, sicuramente, se ci mettiamo Zoff arriviamo a 40, ecco. Ridendo e scherzando.
Pensando a questo, anche al suo secondo addio, perché di fatto è il secondo addio alla Juventus, e credo sia l'ultimo poi, quello definitivo, salvo poi tornare in altre vesti. Il portierone di Carrara. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo e sentiamo molto, per quanto vi riguarda, ma anche le parole di Andrea Pirlo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:32 minuti, terzo tempo, Marco Spadavecchia e Luigi Schiffo. Ce l'abbiamo la pillola sulla rassegnazione, ecco, vietato pensare in questo modo, lo dice Pirlo ai suoi, sentiamo.
Devo fare una grande partita, ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi, perché abbiamo ancora 3 partite, siamo a un punto dalla Champions, e essendo nel calcio da tanti anni l'ho vista di tutti i colori, ho visto vincere campionati all'ultima giornata, perdere Champions all'ultimo secondo, io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0, quindi la rassegnazione non ci deve essere, ci deve essere grande positività, sapere che abbiamo ancora la possibilità di andare in Champions, e questa deve essere la cosa più importante all'interno di noi stessi.
E poi ci sono mille congetture anche che riguardano il Buffon che parte, saluta la Juventus, è magari un segnale anche in virtù del suo grande legame con Andrea Agnelli di un possibile, appunto, di una possibile promozione
di Andrea Agnelli alla Ferrari. Sì, basta che non sia come quelle promozioni che si usavano ai tempi, soprattutto nella Chiesa, no? Che ha questo sistema, cioè i romani, i latini dicevano promoveatur ut amoveatur, cioè sia promosso perché si possa allontanare, insomma.
Ho capito.
Oppure la versione più benigna potrebbe essere, che credo che sia questa, hai rilanciato il marchio della Juventus prendendolo
adesso
da sotto le scarpe
della Ferrari.
E adesso la famiglia ha bisogno di rilanciare il marchio della Ferrari, sei stato bravo a fare questo. Ti tocca questo bel lavoro, non è mica a lavorare in miniera, voglio dire. Quindi questo potrebbe essere, ripeto, sono congetture adesso che facciamo noi, però quando certe cose avvengono in certi giorni, in certi momenti, un segnale lo lanciano, poi dopo vedremo se avremo colto il segnale giusto oppure se era tutta un'altra storia, insomma.
Tra poco sentiamo Ninori per farci anche dare il suo punto di vista per quanto riguarda questo momento. Verso la gara contro il Sassuolo se ne parla sempre meno di campo e del campo che andrà a condizionare ovviamente la prossima partita in queste conferenze stampa, inevitabilmente.
Ma anche perché il campo non è che dia tutti questi appigli positivi, perché se uno avesse visto una squadra cresciuta nel corso della stagione, in grado di combattere, poi beffata dal Milan, ci può stare tutto, insomma, in queste partite. Però tu vedi per l'ennesima volta una squadra che manca proprio dal punto di vista della personalità, dell'anima, dell'umiltà di mettersi lì a soffrire quando è il momento. Il Milan questo l'ha fatto benissimo, ha capito quando era il momento di soffrire, ha sofferto, ha stretto i denti e ha aspettato l'occasione giusta per colpire, sapendo che la Juve le occasioni giuste le lascia, perché statistica, cioè prima o poi un gol la Juve lo prende e poi dopo di quello, se non riesce a reagire, spesso ne prende un altro e via di seguito. Non è la prima volta che la Juve, diciamo, proprio ammaina completamente la bandiera in campo, non è che ha tenuto in ballo la partita fino a un certo punto e quindi non vedo a cosa pigliarsi per parlare di campo in questo momento. Se parli di campo è peggio forse, perché quella rassegnazione ti viene spontanea, come direbbe qualcuno, insomma.
Ce l'abbiamo Ninori, è già pronto in collegamento telefonico. Buonasera Nino e grazie di essere con noi.
Buonasera, ciao Marco, ciao Gigi, buonasera a tutti gli amici in ascolto.
Ciao Nino. Il menù è ricchissimo, da dove vuoi cominciare? Dai. Dalle parole di Gravina?
Dalla Ferrari?
Dalle dichiarazioni di Buffon?
No, Gravina lasciamolo stare, dai, la situazione, come diceva Flaiano, la situazione è gravina ma non è seria. Okay. Quindi evitiamo di perderci del tempo, tanto mi pare di capire che gira e rigira, sì, una pezza da una parte, una pezza dall'altra. La voglia di arrivare allo scontro finale non credo che ce l'abbiano né l'UEFA né la FIFA, figuriamoci la FIGC.
Chiarissimo,
cioè, sì,
si troverà un accordo, gioco forza
lì con la
per
UEFA,
il bene del calcio
c'è l'aggravante delle questioni personali tra Agnelli e Čeferin, però magari anche in quella sede lì prima o poi si arriverà
una conclusione. Per questioni personali, se poi l'antitrust si incazza, le questioni personali
sono
le perde.
Senti, vabbè, di Buffon cosa diciamo? E oggi ha annunciato l'addio definitivo alla, sì, Juve, vediamo se al calcio forse trova ancora un contratto. Ti chiedo, insomma, su Buffon, intanto il tuo ricordo, ovviamente, di questi tutti questi anni in bianconero. E poi ti chiedo anche, io mi sono sbilanciato a un certo punto dicendo che se io a un certo punto avrei detto, senti, le ultime sei partite del campionato le gioca Buffon, perché almeno comanda...
L'hai detto, l'ho detto. L'avresti detto.
Sì.
Guarda, io sottoscrivo quello che
perché
hai detto.
Perché almeno comunque comanda la difesa e tiene sveglia certa gente che tende a dormire, sì, diciamo.
Assolutamente sì, anch'io concordo con quello che tu hai detto, le ultime partite del campionato le avrei fatte giocare a Buffon tranquillamente. Mi pare che anche la partita contro il Milan, anche se ha parato un rigore, non deponga proprio a favore di Szczęsny dal punto di vista dell'attenzione, roba di questo genere, insomma. Per cui Buffon è un'istituzione, Buffon vuol dire 20 anni, perché comunque è arrivato alla Juve esattamente 20 anni fa, e sono stati 20 anni importanti, sono stati 20 anni importantissimi, credo in particolare il secondo decennio, no? Perché è quello in cui è anche stato più maturo proprio dal punto di vista caratteriale. Fra il Buffon di 20 anni fa e il Buffon di oggi c'è una differenza enorme, no? Se 20 anni fa mi avessi chiesto chi era il miglior portiere della storia, ti avrei detto Zoff senza esitazioni, no?
Adesso il dubbietto ce l'ha messo,
Oggi devo dire che li metto almeno sullo stesso piano, ecco, almeno sullo stesso piano. E sto parlando di storia del calcio, non della Juventus, perché noi ci siamo sempre trattati bene, no? Perché poi dopo, in mezzo fra Zoff e Buffon, abbiamo avuto pure Tacconi e Peruzzi, quindi insomma, in quanto a portieri, tutto sommato gli occhi ce li siamo fatti, ci siamo abituati piuttosto bene, ecco.
Nella storia, quindi... Nino, ti incalzo, ecco, se vuoi puoi concludere il ragionamento, però penso che siano abbastanza, ecco, compenetrabili. Nella storia del calcio, della Juventus e della Ferrari, abbiamo visto spesso anche degli avvicendamenti in grado di farci pensare a, appunto, delle promozioni così, ecco, insomma, strumentali, non so neanche come definirle, Montezemolo. A un certo punto con risultati pessimi,
ecco, non
alla Juventus,
per cortesia,
pessimi. Poi va la Ferrari, comunque vince tanto.
No, soprattutto
mica solo la Juventus, anche in tutte le aziende del gruppo in cui aveva
sì, la Ferrari forse è l'unica cosa che
la parte sportiva
bene,
gli è andata bene. No, Nino, soprattutto tu vedi John Elkann e Andrea Agnelli la sera allo stadio, sì, il giorno dopo te li trovi con Cristiano Ronaldo che è lì invece che allenarsi a Maranello, non lo so, non vuol dire tutto e niente naturalmente, però qualche ragionamento viene da farlo, non so se sei d'accordo.
Beh, certo è una situazione un po' strana. Sicuramente era un appuntamento già prefissato da tempo, ci mancherebbe altro. Però è una roba che dopo quanto si era visto la sera prima, insomma.
Sì, il momento sbagliatissimo, quanto mai.
Esatto, non è proprio il modo migliore, secondo me, per cercare di ricostruire. Ammesso che ci sia ancora qualcosa da ricostruire, attenzione, io ho qualche dubbio in questo senso. E ho qualche dubbio anche sul fatto di guardare o meno la partita di domani sera, tanto per essere chiari.
Ah, ecco. Sì, anch'io a volte ho questo dubbio di guardare o no la partita, poi dovendone parlare mi sembra corretto guardarla. Beh, insomma, per ragioni professionali, diciamo, non per ragioni umane. Ti chiedo, Nino, appunto, se però quando Andrea Agnelli ha preso la Juventus era un marchio, diciamo, svalutato abbondantemente, e l'ha messo, certo, di nuovo tra i marchi top del mondo. Questa è una cosa che magari la famiglia sta facendo un ragionamento, dice: adesso abbiamo un altro marchio che è parecchio svalutato dal punto di vista sportivo, naturalmente, perché le Ferrari invece si continuano a vendere, e magari potrebbe essere la persona giusta però ripeto, aspettiamo, perché poi invece magari Andrea Agnelli trova i soldi da qualcuno e si compra la Juventus da solo e se la tiene, per dire. Questa potrebbe essere una cosa clamorosa, ma che ogni tanto è circolata come voce.
Sì, la vedo abbastanza difficile, nonché improbabile, se devo dire la verità. Mi sembra più probabile che lui sia probabilmente prima o poi destinato ad occuparsi in prima persona della Ferrari. D'altronde ci aveva pure lavorato una ventina d'anni fa in Ferrari, sia pure per una breve stagione, proprio nel reparto corse, intendo. E quindi non lo so, io non credo che i tempi siano ancora maturi, però in questo momento c'è una situazione particolare comunque. I primi 8 di questi ultimi 10 anni sono un periodo nel quale la Juventus è cresciuta in maniera strepitosa dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo, eccetera. Si è arrivati alla fine, quando si credeva di avere una torta sufficientemente ricca, a mettere su quella torta una ciliegiona come Cristiano Ronaldo, no?
Certo.
E poi da lì in poi non ho capito bene che cosa sia successo nei mesi successivi. Ve lo ricordate, lo dissi anche in radio, avevo delle serie difficoltà a capire che cosa
ce
volessero fare,
sì, sì,
dove volessero andare, perché facessero determinate cose,
certo,
no? Praticamente da quando è andato via Marotta in poi non ci ho capito più nulla, ecco, la dico brutalmente. Però una cosa mi è molto chiara, che l'azionista, ovvero la famiglia, e quindi in questo caso John L. Kahn, i soldi ce li mette, ce ne ha messe tanti, fra l'altro, perché nell'ultima stagione sono 235 i milioni che Exor ha messo, o in un modo o nell'altro, nella Juventus, perché 192 sono la quota di Exor dell'aumento di capitale, no? Prendo il 64%, certo, circa, su quei 300 milioni di aumento di capitale, sono circa 192 milioni, e altri 43 o 45, non mi ricordo con precisione, ce li mette come sponsor, con la sponsorizzazione Jeep. Quindi, insomma, considerando che la Juve è un'azienda che alla famiglia, al gruppo, non ha mai reso un euro, ovviamente, perché non è quello lo scopo, no? È da sempre solamente un costo, evidentemente. A questo punto però qualche conto incominciano a farselo, ovvero io al posto di John Elkann direi: io il mio dovere di azionista di maggioranza l'ho fatto, ci ho messo nell'ultimo anno appunto 235 milioni, però la pazienza dell'azionista di maggioranza non può essere e non deve essere eterna, nel senso che i risultati di questo grossissimo sforzo sono dei risultati assolutamente deludenti, anzi sono dei risultati pessimi, perché qui ormai si deve parlare di ricostruire, ma di ricostruire da macerie vere e proprie, insomma. Siccome ci sono delle persone a cui Andrea Agnelli ha delegato determinate scelte, io azionista di maggioranza direi: queste persone che dipendono da te, visto che hanno fallito, o tu li cacci, o altrimenti, visto che invece tu dipendi da me, io caccio te. Cioè, non so se riesco a rendere l'idea.
Te e tutti loro, brutale, anche, naturalmente.
Come, scusa?
Te e tutti loro, naturalmente.
E poi ovviamente, certo, anche loro, ci mancherebbe.
Non essendoci più l'ombrello. Certo.
Il concetto è brutale, ma nelle aziende si ragiona così. La Juve è vero che non è un'azienda che deve rendere, ma almeno che non costi troppo, o quantomeno, se costa, che produca dei risultati sportivi, che è poi il motivo per il quale il gruppo ci mette i soldi, in pratica, no?
sì, quando tu hai il tetto ingaggi di gran lunga più alto della Serie A, arrivi quinto o quarto, vediamo, o sesto, perché può succedere ancora una di queste tre cose.
Sì, sì, può succedere, come può succedere.
E allora chiaramente poi uno si fa due domande.
Stavo per leggere anch'io quello.
La riflessione di se Andrea lascia oggi, ci scrive Pietro da Torino, lascia come l'ha trovata la Juve.
Ma anche quello dopo, sugli ingaggi.
Scusami, questo non l'ho ancora visto.
La Juve, quello dopo, cioè, quindi prima temporalmente, sì. La Juventus fatica a spendere tanti soldi per l'ingaggio di un grande allenatore. Come mai? Prende in considerazione le parole di Marotta, che sottolinea qualche giorno fa che risparmiare soldi per la guida tecnica sia stupido e che anche economicamente è sbagliato. Pirlo l'ha dimostrato, questo lo aggiunge il nostro amico Piero. Meglio buoni giocatori in mano a un grande tecnico che giocatori ottimi in mano a un mediocre, tanto più che il tecnico è uno che il costo è solo uno, appunto, dell'ingaggio, per quanto riguarda, e non il cartellino. Sei d'accordo con questa considerazione, senza dimenticarci che Allegri comunque veniva pagato abbastanza bene.
E che comunque Agnelli lascia Stadium, Continassa, se lascia naturalmente, comunque in dote ha portato,
sì, appunto,
anche tutta
la
parte.
Se dovesse lasciare.
No, diciamo che in dote ha portato comunque una gestione che ha avuto dei risultati anche al di fuori.
Sì, ma cede, tra virgolette, vuol dire solo sportive, perché comunque la Juventus riparte da uno Stadium.
E comunque da una qualificazione in Europa,
esatto,
che sia Europa League,
esatto,
Champions League.
Io credo che appunto si debba distinguere ciò che è successo fino a 2 anni e mezzo fa e ciò che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, in particolare poi nell'ultimo anno. Vabbè, un anno fa c'è stato questo momento di ira, probabilmente, non lo so, nel quale si è deciso di prendere l'allenatore che avevi preso per fargli fare la Serie C, giustamente, visto che non aveva mai allenato manco i bambini. E questo in 15 giorni gli dici che deve allenare la Juve, che deve vincere il campionato, che deve allenare la Juve in Champions League e così via. Ma sempre un allenatore che avevi preso dalla Serie C rimane, cioè che avevi preso per la Serie
C,
non dalla Serie C. Sì. È il Frabotta degli allenatori, no? Frabotta fu acquistato per l'Under 23, a un certo punto si è ritrovato in rosa, si è ritrovato titolare, si è ritrovato in lista Champions League. E questa è la storia praticamente parallela a quella di Pirlo, assolutamente la stessa situazione di Pirlo. Quindi è chiaro che sono stati fatti degli errori enormi, ma ne aggiungo uno. È stato fatto anche l'errore di non mandarlo via ad un certo punto, e non sto parlando di dopo Juve-Milan o dopo Juve-Benevento, che era a marzo e quindi era già tardi. Probabilmente bisognava agire un po' prima, non dico dopo la sconfitta con la Fiorentina, perché eravamo ancora a Natale, però una ventina di giorni dopo c'è stata la sconfitta con l'Inter, un altro mese dopo ci sono state le 2 sconfitte consecutive con Napoli e Porto, che sono state la pietra tombale, una sullo scudetto, l'altra sulla Champions League. Forse, magari, se si fosse agito in quel momento, magari si potevano salvare delle cose, non lo so. Io vedo che c'è una squadra che arriva in finale di Coppa perché ha cambiato allenatore ad un certo punto nel corso della stagione, no? Non mi pare che Tuchel stesse allenando gli stessi che ha portato in finale di Champions League. Quindi evidentemente certe cose si possono fare, tutto sommato. Farle adesso non avrebbe più senso, ovviamente.
Ah beh, mancano 10 giorni, cosa fai? Non è...
Un'ultima considerazione.
Infatti, no, perché leggevo robe senza senso, traghettatori, ma cosa vuoi traghettare?
10 giorni, manco ti fai presentare nello spogliatoio, voglio dire. Quindi
ma poi non c'è niente da traghettare, nel senso che c'è una partita che conta, una finale di Coppa Italia, contro una squadra che in questo momento è abbondantemente più forte di noi, tra parentesi, insomma, più forte, non è nemmeno giusto.
Più squadra,
è più,
diciamo,
concentrata, è più determinata, ha tutte quelle cose che noi non abbiamo. Però vabbè, quindi è chiaro che oggi la situazione non è difficile, è molto più che difficile, e i nostri problemi non sono iniziati quest'anno, ecco, certo. Non sono iniziati dopo aver vinto 9 scudetti, sono iniziati prima di vincere l'8º scudetto, l'ho detto prima, dalla cacciata di Marotta in poi.
Ecco, quindi ecco, la prossima domanda sarebbe stata questa, però due concetti, no? A volte le vittorie coprono i problemi, questo l'abbiamo detto prima.
Sì.
E magari quando hanno iniziato, ecco, a mettere delle toppe su delle falle, e ti chiedo appunto qual è stata la porta scorrevole che poi ha condotto a questo momento, la linea spartiacque, secondo te, qualcosa ce l'hai già detto evidentemente, Marotta, no?
Ma sì, direi di sì, perché comunque quello è il momento dal quale è mancata quella figura di raccordo che era uomo società ma che dialogava anche con i giornalisti, al limite anche con la squadra quando era necessario, eccetera. Qualcun altro si è ritrovato invece a svolgere dei compiti per i quali probabilmente non era ancora pronto, e sto pensando a Paratici, sto pensando a Nedved in particolare, che sono, mi sembra, le due figure più deboli di tutto questo quadro. E poi a quel punto le scelte degli allenatori, ma anche dei giocatori, diventano la conseguenza di quegli errori di base. E oggi è inutile stupirsi se mancano concentrazione, convinzione, determinazione, risolutezza, concretezza. È tutta roba alla quale abbiamo abdicato da oltre due anni, non in questa stagione, ecco.
Sì, assolutamente. Cioè, il processo è stato quello. Puoi anche mandare via Marotta, ma ne devi prendere un altro con quelle caratteristiche al posto, secondo me.
Poi gradualmente la Juventus cambia tanto, no? Mazzia.
Ma poi soprattutto mi ha colpito molto
Allegri.
Gli addii traumatici anche dei giocatori, giocatori messi fuori rosa, defenestrati dopo essere stati presi per diventare dei perni. Penso ad Emre Can, per dirne uno, ma anche uno come Mandžukić, che viene tenuto in disparte per tutto quel tempo, o lo stesso, per carità, Khedira aveva anche
che
problemi.
Lo rinnovi e poi lo tieni fuori.
Ma Khedira, Pjanic, Matuidi, perché poi attenzione, noi parliamo sempre del centrocampo di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, ma da quei quattro fantastici eravamo comunque passati a Khedira, Pjanic e Matuidi, con al limite Emre Can come alternativa. In un anno li hanno buttati via tutti. Oggi abbiamo cinque centrocampisti. La domanda che faccio è: quanti di questi sarebbero, non dico titolari, ma panchinari in una Juve normale? Secondo me forse uno. Il centrocampista migliore fra quelli che abbiamo in questo momento ancora sotto controllo, dico ancora perché fra poco verrà riscattato dal Toro e quindi non sarà più nostro, è Mandragora. Forse persino Sturaro non era peggio dei cinque che abbiamo in questo momento in rosa.
Almeno era spesso disponibile, diciamo, Sturaro.
Esatto. E tutto ciò senza poi voler citare la cronica assenza di centravanti e di punte vere.
E di terzini sinistri e bla bla bla. Insomma, queste cose.
Di terzini di ruolo, non solo sinistri, anche destri.
Sì, che poi c'è Quadrado che deve fare.
Che si adatta perché è un ragazzo di un'intelligenza strepitosa, secondo me. Ed è uno dei pochissimi che salverei in questo momento, no? Nel senso che salverei Quadrado, salverei Chiesa, salverei Danilo, De Ligt, salverei un paio di giovani come Kulusevski e McKennie. CR7 credo che sarà lui a salutarci, temo, e quindi non lo so.
Se ne andrà in Ferrari, dai.
Ma per il resto non mi metto a piangere se se ne va nessuno degli altri, eh?
Speriamo Chiesa, dai, che buono Chiesa. Se, no, ti chiedo un'ultima cosa, visto che tu ne hai viste tante, Nino. Che prospettiva ti aspetti per il prossimo anno? Una società che, a prescindere da chi ci sarà, eccetera, eccetera, fa ancora un investimento per mettere dentro, diciamo, nell'ultima stagione, presumi forse, di Ronaldo, se rimane, e quindi cercare di fare una grande squadra, oppure ridimensionamento degli ingaggi, ergo molti giovani, ergo quella strada lì, a prescindere, direi, dalla qualificazione in Champions a questo punto?
Io credo che la seconda sia più probabile, però credo che comunque verranno immessi degli ulteriori soldi, non lo so, magari si inventeranno un nuovo aumento di capitale, che ne so. Non credo a un ridimensionamento totale, tanto per capirci, no? Sono pessimista dal punto di vista dei risultati, ma questo lo sono da ormai due anni e quindi non sto
non fa notizia
lì a ribadirlo ulteriormente, no? Però attenzione, in passato abbiamo, fra virgolette, vissuto di peggio.
Ah, sì.
Perché non più di 10 anni fa avevamo come presidente Cobolli, come amministratore Blanc, a fare mercato avevamo Secco, al settore giovanile avevamo Castagnini, al marketing avevamo Fassone, in panchina avevamo Zaccheroni, alla comunicazione avevamo Gattino. Evito di citare i giocatori, però due anni dopo quella roba lì noi abbiamo ripreso a vincere, insomma, quindi tutto sommato non è nemmeno il caso di essere così pessimisti, ecco.
Complimenti anche per la precisione, Nino, davvero, ricordando quell'organigramma tutto tondo.
E che purtroppo me lo ricordo bene.
I traumi restano indelebili.
Nino, grazie come sempre.
Ciao Nino.
Arricchisci davvero Terzo Tempo con i tuoi interventi e ti ringraziamo.
Amici miei, grazie a voi, ciao Gigi, ciao Marco, ciao a tutti gli amici in ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao.
A presto, Nino. Oli, Juve a 3 stelle, allora tantissimi gli spunti attraverso questo intervento che, come spesso accade, alimentano il nostro dibattito e la nostra chat. Abbiamo molto da ascoltare, Intanto io vi leggo le parole di Gianluigi Buffon su Facebook un paio di ore fa, dopo l'intervista che abbiamo menzionato a Bein Sport. Oggi inizio anche una nuova avventura, e ogni inizio ha anche una fine, e questa è la fine del mio secondo tempo alla Juventus. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi, attenzione, ma non una decisione facile, perché non è facile tagliare questo cordone qua dove c'è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto, ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere e vivere sempre fino alla fine. Firmato Gianluigi Buffon attraverso Facebook, appunto attraverso i social, questo saluto, secondo saluto, lo ha precisato, e quello che insomma emerge da questo virgolettato è che la decisione è stata presa e comunicata da mesi.
Sì, da mesi, la società che ovviamente avrà preso, immaginiamo, dei provvedimenti in questo senso, è stata comunicata adesso, anche perché mancano 10 giorni alla fine della stagione, e forse voleva lanciare anche un messaggio in tempo utile per ricevere qualche offerta di ingaggio, diciamo, che può darsi anche che sia stato questo il ragionamento di Buffon.
E quindi la teoria che vorrebbe, ecco, il Buffon molto legato ad Agnelli, partente, sì, proprio in virtù di una possibile promozione di, sì, Andrea, attraverso questo messaggio perde di credibilità, perde di forza?
Non lo so, lui è legato alla Juventus, ma è legato anche tanto, è stato anche prima di Andrea Agnelli Buffon, non è che è stato solo con Andrea Agnelli, però abbiamo tutti negli occhi la conferenza stampa di addio di fianco ad Andrea Agnelli, solo lui e Allegri hanno avuto questo onore, Del Piero no, per esempio, e quindi sicuramente dice un legame particolare, si è costruito in questi 10 anni di presidenza di Andrea Agnelli, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché il suo legame con la Juventus, ovviamente, non con Andrea Agnelli, però ha capito, l'ha detto chiaramente, è finito un ciclo, si fa da parte, servono nuovi Buffon, e sarà difficile comunque, nuovi giocatori che si facciano carico di quello di cui si sono fatti carico i Buffon, i Chiellini, i Barzagli fino ad oggi, e si spera insomma che la Juve sia in grado di trovarli, perché in questo momento nell'organico attuale non mi sembra che ci sia tutta questa personalità che invece trasuda dai personaggi che abbiamo appena ricordato, insomma.
L'unica cosa bella di questo messaggio è che lui comunque lascia una porta aperta inevitabilmente, e sarà bello comunque immaginare un Buffon ancora alla Juventus, evidentemente in altre vesti. Dispiace perché non lo vedremo più con i guantoni e con quei colori, certamente. Magari lo vedremo come preparatore o come, credo, più dirigente.
Dipende se gli piacerà di più stare in campo o fuori, insomma, quello sceglierà lui con calma.
Abbiamo tanto da ascoltare le note vocali, sentiamo.
Volevo ringraziare Gigione Buffon per tutto il servizio, per la nostra onorata maglia. Grazie per i titoli vinti, per il mondiale, e soprattutto per non essertene andato quando nel 2006 c'era stato, certo, il disastro in Serie B. Un uomo prima di calciatore. Grande Gigione, sempre forza Juve.
Grazie davvero per questo saluto a Gianluigi Buffon.
Tra le cose ricordiamo anche che lui ha salvato con i suoi soldi personali lo stabilimento della Zucchi nella sua città, per massimo da salvare i posti di lavoro degli operai, per dire, un personaggio così, Buffon, fuori completamente dagli schemi. E va ricordato proprio per queste cose, anche per le scelte non banali che ha fatto nel corso della carriera,
senza dubbio. Altro da sentire.
Ciao Carlo, a Santo Domingo.
Ciao Carlo,
sole, ciao. Calda, bella giornata veramente.
Beato
oggi
te.
Si sta proprio bene.
Vai.
Volevo dirvi una cosa, informarvi che oggi sono andato da buon fedele in chiesa, mi sono fatto confessare, e il prete a fine confessione mi ha detto: Carlo, devi fare le penitenze. Io ho detto: mi dica qual è il Padre Nostro, Ave Maria, quante. Certo. Ho detto: no, guarda la partita della Juve domani. Sicché sono morto da ridere. Ciao, buona giornata.
Attenzione, non so neanche se credere o no a questa cosa, mi piace avere il dubbio. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sinceramente io mi sarei aspettato che Gigi rimanesse in società, con un ruolo, non so, di accompagnatore della squadra. Cioè lui...
Team bella manager, Juventus. Questo qua.
Diamo tempo, sì.
Cioè non ci sono altri personaggi più carismatici di lui con la squadra. Ero convinto rimanesse all'interno della Juventus con qualche compito importante. Io invece ho la sensazione che invece lui stia scappando dalla Juve e non vorrei che fosse per qualche motivo che noi non conosciamo ancora. Un abbraccio Fabrizio, ciao.
Grazie davvero Fabrizio, una fuga dalla Juventus.
La faccia di ieri di Buffon era preoccupante, però non credo che sia così, insomma. Abbiamo visto anche Barzagli, però che ha iniziato in un modo, poi se n'è andato, quindi evidentemente qualcosina fiutano questi grandi giocatori quando capiscono che aria tira, dicono vabbè, magari è meglio aspettare un momento migliore.
Andiamo verso il notiziario, il nostro momento per farlo, poi torniamo con tanti messaggi e numerosi ospiti, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, i vostri messaggi tanti al 340-54-25-324 che hanno a che fare con il momento, gli argomenti, non c'è un argomento principale, è evidente, sono tante le cose che stiamo tirando in ballo, ovviamente il campo, parlandone poco, niente, della sfida contro il Sassuolo, comunque decisiva, ma non sarà... Ecco, decisiva, ma come abbiamo detto la Juventus purtroppo non potrà decidersi il futuro in autonomia perché al momento è fuori dalla Champions League. Ieri abbiamo detto due cose.
Dica.
Ecco, se nella calda estate del 2018 ti avessero detto, ecco, Juventus nel 2021 con Ronaldo in squadra fuori dalla Champions, cosa avresti pensato? Quesito numero uno.
In quel momento lì nessuno poteva immaginarselo, però poi è venuta fuori anche un'avversaria che fino a quel momento lì la Juve non ha mai avuto, che è l'Inter, appunto, costruita con dei criteri ben precisi, con dei dirigenti, un allenatore che ben si conoscono, e quindi quello è stato l'ostacolo, insomma, che un po' ha accelerato le cose. Però dall'altra parte c'è una squadra che si è persa, una società un po', possiamo dire che si è persa per strada, lo diceva anche prima Nino Ori, fermo restando tutto quello di buono che è stato fatto dalle strutture, i titoli, la serie incredibile, i 9 scudetti consecutivi, eccetera eccetera. Ogni tanto lo dico perché sennò poi c'è qualcuno a casa che ci ascolta che pensa che ce l'abbiamo con questa dirigenza, no.
E quindi impensabile pensarlo,
impensabile pensarlo, assolutamente,
nel 2018,
certo.
Però se ti avessero detto altresì nel 2011 vincerai 9 scudetti, poi il decimo anno avrai un calo con un allenatore che adesso che farà parte, che fa parte della squadra che quel giorno allenerà la Juventus, e rischierai di non andare in Champions dopo 9 scudetti e 2 finali di Champions.
E lì l'avresti firmata col
avresti
sangue.
Detto, va bene.
Sì, sì, okay. Col sangue, sì, sì.
Beh, quindi è tutto molto relativo.
Poi le cose vanno
su, analizzando il percorso. Certo. Chiaro, poi c'è modo e modo di terminare i cicli.
Sì, di perdere le partite, c'è modo e modo, sicuro. Dire. Questo è fuori discussione, però di questo dobbiamo parlare adesso. In questo momento la squadra è così perché si merita questa posizione di classifica, lo ha dimostrato. Non sappiamo dire per quanto per ragioni tecniche, cioè se effettivamente alcuni giocatori siano stati sopravvalutati e quindi in realtà gli organici delle squadre che stanno davanti siano superiori, ma non credo. Penso più a un discorso, diciamo, di identità di squadra, ecco, di anima, di carattere, di grinta, anche se Pirlo non vuol sentire questa parola, che gli altri hanno e la Juve no, in certi momenti della partita, della stagione, in cui è più importante mettere quelle caratteristiche in campo.
Non vuole sentire la parola grinta?
Non gli piace, non so perché.
Ce l'abbiamo la grinta di Pirlo? Tra le pillole, sì, certamente. Pirlo su grinta, sentiamo.
Grinta è sempre una parola che nel calcio esce spesso, ma non credo sia la cosa fondamentale, perché non basta dire alla squadra metteteci grinta e vinci le partite. Certo, ho sempre chiesto un atteggiamento diverso, di avere, come hai detto te, bava alla bocca, perché in certe occasioni bisogna avere il sangue negli occhi, bisogna avere qualcosa, un fuoco che ti brucia dentro nello stomaco per cercare di raggiungere i risultati. L'abbiamo avute in qualche situazione, in altre c'è mancata, però parlare solo di grinta mi sembra troppo, una cosa troppo ridicola, perché lo si diceva 50 anni fa nel calcio, mettici grinta, ma nel calcio adesso non basta.
Il grinta. Senti, bava alla bocca, fuoco, metafore sono state utilizzate.
Sì, che poi la grinta racchiude tutte queste messe insieme, però voglio dire, in più quella capacità di capire quando è il momento di fare le barricate, quando è il momento di stringere i denti. E questa Juve, mi dispiace caro Pirlo, ma questa grinta tra virgolette non ce l'ha mai avuta. Anche nella partita col Milan, alla prima difficoltà si è sciolta come neve al sole, perché dopo il primo gol ha fatto sì quell'occasione con Bentancur, ma poi tabula rasa, nel senso che nel resto della partita zero tiri in porta, zero occasioni, zero idee. E quello è il momento in cui si vede la grinta, la personalità, chiamiamola così, della squadra. E questo è mancato completamente troppe volte in questa stagione. Arrivi a accorciare la distanza e crolli con la Fiorentina, accorci a distanza e crolli col Benevento, e riprende la Champions League e crolli con il Porto e ti fai gol da solo. Cioè, tante cose che fanno capire che problema di testa, di grinta, di personalità, come lo vogliamo chiamare, però quello è il punto.
Pirlo parla anche di spirito di adattamento suo, adattamento alle caratteristiche della squadra, lo dice in realtà nel post Milan, viene chiesto ancora cosa volesse dire, no, quella dichiarazione, sentiamo.
Ma mi sono adattato per cause interne date da infortuni, Covid, quindi come tanti hanno scritto non ho mai messo la stessa formazione, ma c'è sempre stato un motivo perché non ho messo la stessa formazione, perché non ho mai avuto a disposizione tutti i giocatori, quindi è sempre stato difficile metterne 11 sempre dall'inizio, quindi in base a quello che è successo durante l'anno mi sono adattato a tutte le circostanze. E quindi ogni partita diventava diversa da programmare, da impostare.
Ti convince questa risposta?
Diciamo ni, nel senso che è vero che ci sono stati gli infortuni e le disponibilità che hanno aiutato a dover cambiare la formazione, per alcune volte è stata una scelta gratuita, ma non è tanto il discorso di cambiarne 1, 2, 3 su 11, ma il fatto di cambiare l'identità della squadra in base a quelli che metti in campo, perché se tu decidi di fare 4-4-2, lo insegni in allenamento, se non c'è Tizio c'è Caio, fare il terzino destro, l'ala destra lo fa questo, lo fa quell'altro, va bene, la squadra ha la sua identità, poi che ci sia uno o l'altro avrà caratteristiche diverse ma fa quel ruolo lì. Invece se tu metti a fare l'ala McKennie oppure Kulusevski, la cosa cambia, ma cambia di tanto, non di poco. Se metti a fare il mediano Arthur oppure McKennie, cambia completamente la caratteristica del centrocampo. E soprattutto lì in mezzo, insomma, è stata fatta tanta confusione. Credo che domani vedremo l'ennesimo da quello che trapela. Assortimento in mezzo al campo con Arthur e Rabiot, mi pare di aver letto che sono i due favoriti per il centrocampo. E ad oggi, dopo 49 partite disputate, non abbiamo ben chiaro quale sia la coppia titolare dei due centrali di centrocampo della Juve.
E penso che il dubbio ce lo terremo anche nel corso.
A sto punto ne fa una fino alla fine, cioè 38 su 38, settimane. Facciamo un record.
Allora, sarà dura trovare un allenatore valido, scrive Pietro, dopo questo anno così
difficile,
usa un'altra espressione, siamo rovinati, insomma, calma, abbastanza ottimista.
Calma, come diceva. Calma. Rovinati, no, un anno in cui le cose state peggio di quello che si poteva prevedere, sì, però a volte può servire per prendere coscienza, magari ci si prepara a qualche cambiamento anche a livello societario, senza arrivare fino al vertice del presidente, però insomma a livello tecnico, e poi pian piano si riparte con un nuovo progetto. Certo, dopo, ripeto, un anno così fa capire la grandezza dei 9 passati, perché vincere 9 volte di seguito, come si vede, appena molli un attimo ci sono avversari che non mollano e che capiscono.
Non arrivi magari secondo, arrivi anche quinto, anche rischi quinto. Di arrivare anche quinto.
Quando si cade, si cade.
Sarà dura trovare questo, l'ho letto, vorrei non fosse arrivato mai questo momento, col fatto che fosse lontano, fosse tornato, speravo che rimanesse almeno in società, magari con qualche ruolo manageriale, fino alla fine, grande Gigione, davvero.
Un monumento. È veramente un monumento, Gigi
Buffon. Lo è davvero, un portiere straordinario, attaccamento alla maglia, un uomo straordinario prima che atleta, è un simbolo di questa Juventus, certamente, e io sono sicuro che con buona probabilità, ecco, quasi certamente lo rivedremo in questa Juventus. Bisognerà capire in che modo e con quale ruolo, ma credo sia solo una questione di tempo, credo.
Sì, una questione di tempo, adesso lui, da quello che ho capito, vuole ancora provare perlomeno, certo, ad avere ancora qualche esperienza in giro per il mondo, vediamo dove, insomma, i campionati che possono offrire soldi pur senza aver bisogno di un impegno fisico particolarmente importante ci sono, e quindi può fare anche questa esperienza, ecco, gli manca solo più quello, poi il resto ha fatto tutto praticamente.
Ho visto la probabile formazione per Sassuolo, un'altra formazione, più che le squadre Pirlo fa i turni, scrive il nostro amico.
come la Fiat, va bene.
Ecco, qualcosa da ascoltare, note vocali, ci sono a 340-54-25-324, sentiamo.
Buonasera Marco, buonasera Luigi, buonasera. Cristiano dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Onore a Buffon per le sue parole e anche per il fatto che ha deciso di farsi da parte. E direi che questo è di buon auspicio, anche se suona forse brutto dirlo così, però per l'arrivo eventuale di un altro portierone, perché chiaramente uno come Buffon, chiaro. Volutamente o meno, però è sempre una presenza, tra virgolette, ingombrante, no? Se arriva un altro portierone, un conto è se arriva un giovane che deve crescere, allora hai una figura del genere e chiaramente è vantaggioso. Però in questo caso credo che sia un bene per lui e per la Juventus terminare questo grandissimo rapporto, e a questo punto più che mai spero che la Juventus riesca ad acquistare un altro portierone sul quale poter fare affidamento per tanti anni a venire. Grazie, buona serata.
E non ci sarà il saluto finale dello Stadium, esattamente come avvenne invece durante il suo primo addio consumato con i tifosi allo Stadium. Appunto, Pirro, sulla corsa Champions, sentiamoci questa pillola insieme.
Ma c'era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 contro il Milan, quindi era una gara importante perché era uno scontro diretto, però come ho detto prima abbiamo ancora 3 partite a disposizione. Nel calcio può succedere di tutto, dipenderà sempre da noi, perché dobbiamo vincere le partite e sperare che gli altri possano avere dei passi falsi. Quindi il nostro obiettivo non cambia, il calcio può regalarti grandissime soddisfazioni anche all'ultimo minuto dell'ultima giornata, quindi abbiamo il dovere di crederci fino alla fine.
Ci scrivono e poi non so se la proprietà abbia voglia, l'Apo ci scrivono in realtà.
No, in realtà è John.
Abbia voglia di fare tanti investimenti e investire tanti soldi per fare una rivoluzione totale. Mi sa che riconfermeranno Mr. Pirlo. Spero di sbagliarmi, lo scrive Pietro. Poi onore a Gigione, il migliore di tutti i tempi. E poi abbiamo altro da ascoltare. Sì, poi ci sono dei messaggi che riguardano l'Europa League che non
aspettiamo
teniamo
ancora
in considerazione.
Aspettiamo. Quando sarà ufficiale, ci
zero titoli? No, perché una
Supercoppa uno è arrivato, poi c'è ancora una finale di Coppa Italia. Aspettiamo, come si dice, bilanci. I cavalli si contano al palo, come si dice.
Sì, sentiamo. Note vocali.
Ciao ragazzi, il sempre forza Juve fino alla fine. Tanta, tanta confusione. Ci sono stati molti, molti sbagli. Niente, si ricomincia da capo. Bisogna disinfettare le ferite e via, ripartire. Finiamo sto campionato, io ho i miei dubbi, ma dubbi che andiamo in Champions. È molto dura. Niente, sempre forza Juve, ritorneremo alla grande, alla grande. Ciao ragazzi. Sergio da Susa.
Grazie davvero, anche non lontano da qui il nostro amico Sergio. Questa comunicazione da parte di Buffon in che momento avviene? Pensi sia stata anche strategicamente concertata con le parti, tra le parti?
Sì, io immagino che a un certo punto gli abbiano detto
puoi dirlo,
perché lui, se gliel'ha già detto da mesi, a un certo punto avrà aspettato, perché se no avrebbe aspettato ancora per dirlo adesso, tra 10 giorni non cambiava niente, evidentemente, o ha ricevuto un'offerta che ha deciso di accettare e quindi ha ufficializzato la cosa, nel senso che potrebbe essere andata anche così, che ha ricevuto un'offerta, non ce lo dice ovviamente per ovvie ragioni, e ce lo dirà poi più avanti, oppure semplicemente una cosa concordata. Certo, credo che, tanto sapendolo tutti da mesi, l'annuncio non abbia effetti sullo spogliatoio, nel senso che tanto lo sapevi già che Buffon sarebbe andato via, avendolo comunicato con ampio anticipo. Ecco.
Qualcos'altro da ascoltare? Siamo pronti prima di andare dal nostro prossimo ospite. Sentiamo.
Ciao, buonasera, sono Andrea da Roma. Ciao Luigi, ciao Marco.
Ciao Andrea.
Io ho visto All or Nothing, sia del Tottenham che del City. Adesso sarei curioso di vedere anche quello della Juve, perché da lì si riescono a capire veramente tante cose, anche determinate situazioni. E comunque io penso che i problemi della Juve cominciano proprio dall'era Sarri. Perché la Juve si sta portando a preparazione ancora dell'era Sarri, di quest'estate, della fine della scorsa stagione. A me dà la sensazione che i giocatori siano senza idee, svuotati, e che Pirlo non è riuscito, essendo un allenatore nuovo, a ricaricare le batterie, ecco. Quindi, secondo me, il declino della Juve inizia lì. Ringraziamo Sarri per lo scudetto, però Sarri ha iniziato la discesa della Juve, secondo me. Buona serata.
Scorie di sarrismo.
Sì, secondo me è iniziato anche l'anno prima, già qualche segnale. Con l'ultimo anno di Allegri, diciamo, con l'eliminazione con l'Ajax, quell'anno lì già qualche segnale c'era certo l'anno solare 2020, è stato quello il primo in cui la Juve non è stata prima in classifica nell'anno
vero,
solare,
abbiamo detto,
il che significa che a cavallo tra due allenatori, però, perché prima c'era Allegri e poi c'era Sarri, il che significa che evidentemente questa squadra non era più la più forte d'Italia. Poi ha vinto ancora uno scudetto d'inerzia, diciamo così, per quello che aveva costruito in precedenza. Da lì non si è colto forse questo segnale di indebolimento e si è dato per scontato che bastava fare qualcosina e la squadra sarebbe andata a vincere anche questo. Così non è stato e poi quando ti trovi a cambiare obiettivo in corsa è anche difficile settare la testa nei confronti di altri che invece dall'inizio dell'anno ci hanno come obiettivo quello di arrivare al quarto posto e quindi sono anche con le unghie e con i denti, portano a casa il punticino, la vittoria sporca, mentre tu quando hai visto che ormai lo scudetto non era cosa hai iniziato vabbè tanto poi in Champions ci andiamo, e quando inizi a ragionare tanto poi in Champions ci andiamo è la volta che non ci vai.
Claudio Onofri, buonasera, grazie di essere con noi ancora una volta.
Buonasera, grazie a voi.
Buonasera, buonasera a
tutti.
Il momento della Juventus quanto mai complicato, con anche le parole di Gianluigi Buffon, questa gita Maranello che non è piaciuta proprio, Gravina che prima promette guerra e poi invece annuncia comunque
guerra
un possibile riconciliamento. Ecco, una riconciliazione da questo punto di vista, cosa c'è da dire, ecco, in più da quello, a quello che si è già detto?
Intanto secondo me, che stavo ascoltando appunto le eventuali critiche che sono anche giustificate per quello che c'è stato eccetera, però ragazzi io ho capito che ti chiami Juventus, ma dopo 9 anni penso che un calo fisiologico, anche qualche piccolo errore sommato appunto a una strategia che non si è mai verificata quest'anno a livello di gioco, ecco, ripeto, secondo me è anche normale che ci possa essere. L'importante è poi capire, attraverso appunto anche un piazzamento magari in Champions, per quanto riguarda soprattutto il discorso bilancio eccetera, di reinvestire immediatamente quello che tu guadagni per poter poi ritornare immediatamente tra le primissime, diciamo. E poi io con voi l'ho detto più volte, sì. Andrea Pirlo io lo stimo come persona, non lo conosco, ma da come parla mi piace tantissimo, e il grande campione che è stato, vabbè, inutile che lo ripeto, però sinceramente è come dare, che ne so,
la Ferrari un 18enne e pensare che non esca di strada,
un grande tenore dargli fargli fare il direttore d'orchestra, sì, diciamo così, sì. È tutta un'altra cosa, ecco, cioè è tutto un altro movimento, e quindi secondo me è stato un errore di valutazione della Juventus, ma se me lo consente lui, anche di Andrea Pirlo, perché è chiaro che è difficile rifiutare la panchina della Juventus se non hai mai allenato, anche se ti chiami Andrea Pirlo, però devi fare un ragionamento che questo è veramente un mestiere completamente diverso rispetto a quello che attuavi in campo, e allora rischi anche te stesso, oltre il discorso invece poi del bilancio della squadra, insomma.
Ecco, lei ne ha viste tante nel calcio, sia da giocatore, da allenatore, da dirigente, insomma, conosce un po' tutti gli aspetti della vicenda. Quello che stiamo vivendo alla Juventus in questa fase, secondo lei, presuppone che prossima stagione possano esserci anche dei cambiamenti a livello dirigenziale, chiedo, perché mi pare che al di là dell'aspetto tecnico che abbiamo discusso tutto l'anno, adesso sia ora di aprire l'altro capitolo che forse sta alla radice di tutto, no? Come sempre.
Sì, anche qui è una questione di nuovo fisiologica, per l'amor del cielo, perché qui come puoi andare a commentare negativamente tutto quello che è stato fatto in precedenza dai vari paratici, prima anche da Marotta, eccetera, a livello poi di strategia dirigenziale non posso esprimermi su Nedved perché ovviamente non ne conosco le dinamiche interne, quindi no, ma sul piano invece degli acquisti e della composizione di squadre che hanno sempre comunque lottato per il vertice e vinto, e per cui anche in Europa, perché insomma voglio dire non hai mai vinto lì, ma insomma ti sei reso protagonista, quindi però ci sta che a un certo momento queste dinamiche, soprattutto in una franchigia, diciamo così, come la Juventus, quando non vinci, anche se ne hai vinte 9 di seguito, poi succede sempre qualcosa, e quindi ci può stare effettivamente che ci siano dei cambi, assolutamente.
Si immagina anche
che però devono essere studiati bene, ecco, ripeto, perché devi assolutamente cercare un qualche cosa di diverso a livello proprio sì, della composizione della rosa, che qualche lacuna l'ha denunciata, per esempio ecco il discorso del regista, no? Insomma, io lì non ne vedo uno che possa prendere in mano la squadra, ecco, allora manca il regista fuori, manca il regista dentro, già quello è un coefficiente di difficoltà per tutti gli altri, insomma.
Ecco, forse magari potrà cambiare anche un regista a monte, perché si parla anche di una possibile promozione di Andrea Agnelli. Che idea si è fatto anche da questo punto di vista?
Cioè, non ho
promuoverlo in Ferrari, dice, ecco. Lui.
Sì, sì, mi scusi, non l'ho precisato.
Ma io, è chiaro che dopo tutto quello che è successo, io ero contrario, lo dico molto apertamente, all'idea della Superlega, per l'amor del cielo, perché io sono sempre ancora convinto che il calcio è meritocrazia, il calcio è imprevedibilità soprattutto, e il calcio è soprattutto passione di una squadra come il Crotone o come il Benevento, anzi faccio l'esempio più certo, consono in questa stagione, che ogni tanto può battere anche proprio la Juventus. E quindi pensare che ci sia solo lo spettacolo fine a se stesso che determini veramente una crescita di passione mondiale riguardo al calcio, il calcolo è stato fatto male. Se il calcolo invece era solamente quello di introitare più denaro per riparare i danni, non solamente alla Juve ma dappertutto, che sono stati fatti in questo ultimo periodo e anche prima, perché non è solamente la pandemia che ha buttato giù i livelli di bilancio di tante squadre, e allora ecco, io credo che invece alla lunga si sarebbe comunque sbagliato. E allora, siccome lui è stato protagonista, non lo so, di questa situazione, non so, è difficile esprimere un parere se dovrà cambiare anche lui mestiere, insomma, in qualche maniera.
Tanto lo decide John Elkan, non lo decidiamo noi. Quindi.
Ecco, appunto, io no sicuro.
No, le chiedo una battuta su Buffon, perché secondo me la merita. Adesso penso che ci lascerà definitivamente il calcio italiano, almeno di sicuro, e poi vediamo se farà ancora qualche apparizione da qualche parte in giro per il mondo.
E non viene al Genoa?
Non lo so, provi, perché magari è tifoso, no, lui del Genoa, sì, giusto?
Lui è tifoso, ma lui veniva a vedere giocare Claudio Onofri.
Quindi...
No, nel senso che veramente con suo zio partivano da Carrara e venivano a vedere, tant'è vero che proprio il suo procuratore, no, insomma, che adesso è più che altro un amico, no, Silvano Martina, era diventato il suo idolo perché giocava in porta. E allora, non appena Martina ha smesso di giocare e mi ha detto lui, guarda, sono stato uno dei primi a saperlo che avrebbe voluto tentare questa strada, diciamo così, immediatamente è stato proprio Gigi Buffon a chiedere quasi a Martina di diventare un suo assistito. E quindi ovviamente c'è anche un senso di appartenenza, se vogliamo, da parte di Gigi, che io ti dico la verità, quanti anni ha? Adesso mi dico 42
credo.
Vabbè, insomma, tanto è
uno più di Pirlo,
78
comunque,
di sì, 43.
Sì, però io sarei proprio contento.
Allora, Onofre, ce lo deve dire lei se viene Buffon a Genova, no?
Gliel'ha fatta sta telefonata o gliela facciamo arrivare tramite radio il messaggio?
Io il numero ce l'ho, però sono argomenti un po' delicati, però glielo direi.
Tantino.
No, glielo direi perché ho sempre avuto anche una passione, poi avendolo un po' conosciuto così, commentando le partite. Beh, parlando anche appunto
di
una persona che non era quella che appariva all'inizio, diciamo così, della sua carriera, no? un po' scontroso, parlavano di un soggetto un pochettino particolare, e invece io ho trovato una persona che mi ha sempre appagato, ecco, a livello, non dico di amicizia, ci mancherebbe altro, però di conoscenza, e quindi per il Genoa sarei veramente contento, ecco.
Chiarissimo.
Bene, magari Buffon lo prende in considerazione, perché lui l'aspetto umano l'ha sempre tenuto ben presente nelle scelte che ha fatto. Ricordavo prima anche la scelta di tenere in vita la fabbrica della sua città, no? Mettendoci soldi di tasca sua, che non sono tanti calciatori che fanno le cose per gli altri, ricordiamocelo,
per niente.
Di solito tendono a ottimizzare per loro stessi. A questo punto, da un cavallo di battaglia all'altro, Gasperini, nel caso la Juve decidesse di ripartire dai giovani
subito ve lo dico io proprio, ma Gasperini, quando imparerai, guarda, per me è un fratello, io lo sento come un fratello Giampiero, veramente, proprio abbiamo un rapporto di amicizia veramente grande. E qualche volta sorridendo gliel'ho detto, se lui imparasse un po' a comunicare all'interno dello spogliatoio, ma soprattutto fuori, a limitare alcuni atteggiamenti che a volte insomma danno risalto magari a una figura che invece non è assolutamente quella, perché se voi andate a mangiare con Giampiero Gasperini trovate una persona normale che può fare il postino, può fare, cioè, nel senso che non è l'allenatore dell'Atalanta, uno dei più invocati adesso in Europa. E allora, proprio entrando nel discorso dell'allenatore, questo è uno dei più forti che c'è in Europa, sicuro, al mondo no, perché non è che li conosco tutti in Brasile, ma io parlo delle conoscenze. Questo è veramente un qualcosa di straordinario. Io mi ricordo, se volete così l'aneddoto, una delle prime partite, forse l'ho già detto, ma comunque mi piace ripetere, una delle prime partite appunto di Gasperini al Genoa, io la commentavo, era in Serie B il Genoa, e a un certo momento con il conduttore insomma ci si scambiava dei pareri di come giocava appunto il Genoa, e mi venne spontaneo dire, sembra di essere tornati all'oratorio, no? Dove i moduli all'oratorio non c'erano, i 4-4-2,
sì.
C'erano quelli forti e quelli scarsi.
Sembrava quasi un'offesa, no? Come dire, ma come, allora vuol dire che questi fanno quello che gli pare? No, era che, non lo so, adesso mi viene in mente un nome, Biava, il difensore centrale, andava a pressare il centrocampista avversario alto, non è che marcava solo la punta, e una volta che aveva preso palla, solitamente allora, soprattutto, il difensore che faceva? La dava al regista e se ne tornava indietro a difendere. No, manco per idea. Questo prendeva la palla, la dava al centravanti e si smarcava per andare a far gol anche lui. Adesso faccio una sintesi di quello che... Cioè, c'è certo. Una partecipazione da parte delle squadre allenate da Giampiero Gasperini, organizzata ovviamente, e con una grande anche stesura, diciamo, dal punto di vista atletico, che lo rende speciale, perché oltre a ottenere i risultati... insomma, io l'altro giorno su Facebook mi è venuto spontaneo dire, una delle poche squadre dove non mi metto a guardare il telefono quando sto guardando la televisione, no?
È vero. Il telefono, ma anche col Genoa era così.
Ciao, come stai? Vado a prendermi un caffè, bevo un po' d'acqua minerale, e cioè, sono distratto. È una di quelle che non mi distrae mai, è l'Atalanta. Sto lì attaccato a vedere quello che succede, perché tanto prima o poi qualcosa succede. E quindi posso dirlo, tanto per ridere, prendete Gasperini.
Chiarissimo. Onofri, la ringraziamo davvero tanto, anche questa volta in particolar modo.
Grazie a voi.
Buona serata. Davvero. Bei ricordi di Claudio Onofri e grandi consigli per gli acquisti.
Esatto, per la Juve e per Buffon anche.
Andiamo, sì, consigli verso il Genoa. Esatto. Consigli interessati, esatto. Andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Il dibattito si è acceso ovviamente con le parole di Claudio Onofri. Gasperini magari, speriamo, scrive Piero, e poi con pochi soldi Gasperini fa uno squadrone. Lui sa valorizzare i giovani. L'unico dubbio, che è poi quello che ha sottolineato un amico di Giampiero Gasperini, è la sua compatibilità con il mondo Juve, o meglio con il mondo legato a...
alla comunicazione,
diciamo, comunicazione, per non dire, un altro, informazione,
ne prendiamo un altro per fare interviste, chi se ne frega, tanto ce l'hai a libro paga, ma uno dei tanti che ce l'hai lì. No, io
mi ricorda qualcosa.
Seriamente, sì, credo che c'è anche chi dice, una figura come Gasperini, un signor allenatore, cosa ne pensate? Sono d'accordo con te. Angelo addirittura lo andrebbe a prendere direttamente lui in macchina, credo, a Bergamo. Quindi sicuramente Gasperini, quando si dice non ha mai allenato una grande squadra, non ha mai ottenuto grandi risultati, secondo me l'Atalanta non è che va considerata l'Atalanta di 30 anni fa. L'Atalanta vale il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, sì, l'Inter fino all'anno scorso, diciamo, quindi è di quella categoria lì. L'ha portata a un minuto dalla semifinale di Champions contro una squadra che è stata costruita con non so quante volte in più di soldi messi sul mercato. Io sono anche dell'idea che se Cristiano Ronaldo sapesse che arriva uno come Gasperini, un pensierino a divertirsi lo fa, a prescindere da Champions non Champions, soldi non soldi, che tanto non gli mancano, diciamo.
Pensi che si possa divertire Ronaldo con Gasperini?
Ah, la voglia, tutti gli attaccanti si diventano con Gasperini. Chi è che non si è divertito?
Si divertono, ma corrono anche tanto.
Vabbè, ma fai correre gli altri due. Se tu porti dietro un centravanti in dote di quelli che hai, o Muriel o Zapata, e ti porti sulla destra Chiesa, quattro centrocampisti che corrono, anche se Ronaldo corre un po' meno, si diverte e basta. Poi hai i giocatori della Juve che con la forza anche economica della Juve, che sicuramente ti possono dare magari quello che a Bergamo fino adesso non sono riusciti a darti, cioè il campionissimo, che è quello che poi ti fa la differenza. Il salto dal terzo secondo posto al primo è quello, cioè avere i campioni. L'Inter lo ha fatto con gli attaccanti, insomma, fondamentalmente quest'anno il centrocampo è di buon livello, però la grande differenza l'hanno fatta gli attaccanti, di grandissima qualità fisica soprattutto. E quindi se tu metti Gasperini nelle condizioni di lavorare bene, io lo vedrei bene. Poi la comunicazione, senti, la comunicazione la gestiranno, e adesso è inutile.
Poi la comunicazione è quella interna dall'esterno, e quella interna, che resta dentro anche, c'è anche quello da valutare.
Vabbè,
la gestione dei casi.
Servirebbe un dirigente esperto.
Poi, dal punto di vista tecnico non si discute, e neanche dal punto di vista caratteriale.
A Genova ancora lo rimpiangono, a Bergamo non mi pare che nessuno ce l'abbia con lui, ha cioccato con col Papu Gomez, però l'ha anche fatto fare degli anni da grande protagonista, e gli ha concesso la ribalta internazionale, perché sennò Gomez non sarebbe arrivato ai livelli in cui è arrivato.
Sicuro.
E quindi non lo vedo come uno spacca spogliatoio, come uno che litiga con la gente per poi magari a volte, guardate che litigare fa bene, basta solo farlo nel modo giusto e per ottenere un risultato comune, ecco.
Qualcosa da ascoltare, pronti?
Ciao Albi, ciao Marco, sono lo Luigi, zio Daffo.
C'è Luigi stasera.
Io sono veramente stupito dopo quasi mezzo secolo di tifo juventino. Io non ho mai visto la Juventus così fuori gestione, adesso magari esagero, però che ne so, dopo un 3-0, un'eliminazione quasi certa dalla Champions League, Ronaldo va in gita con il proprietario e con il presidente a Maranello. Buffon, 3 giornate che finisca il campionato, dice che se sono di troppo me ne vado, e poi lo aggiusta con un Twitter. Gliene saremo sempre riconoscenti a Buffon, però penso che sia stato forse il momento sbagliato. Pirlo che dichiara che non si vince solo con la grinta, queste sono frasi di 50 anni fa, però i risultati non si vedono neanche con altre specialità. Arthur che dopo una sconfitta, mi sembra il Benevento, che va bene a fare un corso pubblicitario lì in Arabia,
quella prima,
e torna dopo 3 giorni e si fa la foto col cammello. Ora, non voglio passare per bigotto, però ci sono momenti e momenti. E la Juventus queste cose sinceramente non le ha mai fatte, per non dimenticare poi la litigata nel cortile tra Paratici e Nedved. A me sembra veramente, o non conosco più la Juventus o sta succedendo qualcosa.
Quante vicende, quante
la festa a casa McKennie, anche non dimentichiamoci, diciamo, in questa stagione sono successe tutte assieme delle cose che in 10 anni non l'abbiamo viste, sommandole, diciamo, nel corso dei 9 anni o della precedente gestione.
Questo è evidentemente legato a un ambiente che si sta comunque sfaldando.
Cioè, sì, o comunque una minor presenza magari di Andrea Agnelli, che poi abbiamo capito essere impegnato anche sul fronte della Superlega.
C'è la sensazione che qualcosa cambierà di grosso a breve, e quindi poi ognuno
ha capito che questo tanto era un anno
interlocutorio,
per dire l'ultimo che facciamo, vediamo cosa viene fuori, un altro anno ognuno farà la sua strada. C'è un po' quella sensazione lì. E anche alcuni giocatori onestamente hanno dato questa sensazione di precariato, cioè, perché comunque se tu sai che se non lotti fino all'ultimo minuto col Milan rischi il prossimo anno di giocare in Europa League e non in Champions League, se non è uno stimolo quello, dico io, che cosa deve essere uno stimolo per un calciatore? E quindi evidentemente alcuni hanno questa idea che comunque a fine anno faranno le valigie, perché ci sarà un po' di rinnovamento, e quindi mettendo tutto assieme è stato un anno difficile, forse con un allenatore di grande esperienza avresti comunque messo insieme un bottino di punti tale da stare tranquillo nelle ultime 3 giornate. Non avendocelo avuto, quello poteva essere l'ancora di salvezza in una stagione come questa, di grande esperienza, ma anche digerito dallo spogliatoio, quindi non Sarri, perché questo non poteva essere riproposto. Avendo deciso di rischiare tutto per tutto con Pirlo, è stato l'elemento forse finale che ha fatto definitivamente saltare il giocattolo. Però, come diceva Onofri, non è che adesso buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, certo. Teniamo pure questi 9 anni che voglio vedere quale altra squadra riuscirà a mettere insieme una serie del genere, insomma.
Tra poco l'avvocato Massimo Durante, prima un po' di vocali da ascoltare.
Ciao amici di Radio Bianconera, sono Angelo da Frosinone.
Ciao, Angelo.
Io volevo dire, ma come si fa a stare col fucile puntato verso Agnelli, verso Paratici, verso Nedved? Cioè, anche se avessero sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare quest'anno e dico in parte anche l'anno scorso, ma ci hanno fatto vincere 9 scudetti di seguito, 2 finali di Champions e più varie coppe nazionali, e stiamo lì col fucile puntato a fare 2 miliardi di critiche. Io sono il primo a essere critico, però non mettiamo in discussione le capacità di Nedved, di Paratici, non so, forse di Nedved anche, per carità, ma Paratici, Agnelli, cioè hanno indovinato tutto per 9 anni più o meno. Adesso per un anno che hanno sbagliato tanto, applaudiamoli lo stesso e sicuramente ci alzeremo più forti di prima. L'abbiamo fatto da Farzopoli a rialzarci, figuriamoci adesso. Ragazzi, non molliamo, forza Juve.
Sì, il percorso va analizzato per quanto riguarda la sua interezza. È chiaro che il momento è quello che è. La Juventus poi fondamentalmente negli ultimi 2-3 mesi butta via tutto. Prima speranze di vincere il campionato, poi le speranze di andare Champions, avanti in Champions, e adesso sta rischiando di buttare via anche la possibilità di giocarsela la Champions il prossimo anno. Però a un certo punto noi si parlava, ecco, anche addirittura di rimonta possibile. Quante volte insomma c'è stata un'evoluzione anche molto repentina e recente della situazione. La Juventus non parte male, arriva a fare particolarmente male nel corso della stagione.
Sì, io direi che soprattutto dopo la sconfitta col Benevento non abbiamo più visto quegli sprazzi di squadra che avevano fatto ben sperare nel corso della stagione, anche con delle serie di 3-4 vittorie consecutive tra campionato e coppa, che poi non sono più tornate, perché dopo quella sconfitta lì c'è stato il pareggio nel derby, un paio di vittorie e un altro pareggio e una sconfitta, insomma tante cose che fanno capire che forse quando si sono infranti, diciamo, i sogni grandi, cioè lo scudetto e la Champions, la squadra un po' ne ha patito, e probabilmente è così. Ripetiamo, possiamo analizzare la situazione in assoluta serenità, forti del fatto che per 9 anni abbiamo mangiato il caviale, ostriche e champagne, e se anche per un anno ti fai un piatto di carbonara va bene lo stesso, insomma.
Questa è anche una metafora che mi ricorda un po' il nostro prossimo ospite che l'ha tirata in ballo parlando di cucina. Io ho fatto la metafora dell'insalatina qualche giorno fa, tu ci metti la carbonara. L'avvocato Durante ha detto, se non sbaglio, un brodino. Buonasera.
Buonasera, come state?
Bene,
siamo bene,
bene.
Mi sento belli pimpanti.
Beh,
ma
teniamo,
io ho una chiave di lettura completamente diversa.
Sì, prego, prego.
Dunque, voi parlavate del Benevento, che è una data importante. Non posso pensare che la Juventus abbia giocato quella partita col Benevento, così come non posso pensare che abbia giocato con l'Atalanta, che abbia giocato il derby. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Andiamo avanti in questa sequenza che non ha eguali nella storia della Juventus, neanche sotto l'epoca Maifredi e sotto l'epoca Ferrara. Allora la mia chiave di lettura è questa.
Sì.
Ma io credo, anzi sono certo, che la Juventus, a parte l'uscita dalla Champions dove non si sono certo strappati i capelli, credo che alla Juventus non importi proprio un bel nulla di entrare in Champions League. Mi spiego. Io credo che quest'estate ne vedremo delle belle a livello giudiziario, perché sentire il signor Gravina che minaccia, quando quest'uomo non ha proprio nessun potere di minacciare nessuno, io credo che la Juventus si farà valere col pugno duro questa volta, spero, perché già in passato, no, ha preferito andare avanti per la sua strada senza. Quindi io credo che la Superlega sia ancora in corsa e ci sia uno scontro titanico, unitamente ad altre cose che succederanno nel massimo campionato, vedi questione Lotito con Salernitana che non è disciplinata, e vorrei capire come potrebbe mai simulare una vendita di un club quando ci va il passaggio del denaro. Cioè dovrebbe trovare, signor Lotito, un prestanome che ha 30-40 milioni per vendere il club, eccetera, eccetera. Tutto questo mi porta a credere che la Juve non importi di entrare in Champions League, perché ha altre mire, che vada a fare un muro contro muro con la UEFA, con la federazione, con chiunque, perché non è possibile commentare una serie di prestazioni così. Fosse una, due, ci posso credere, ma una serie così non è la Juve, non esiste al mondo. Quindi questa chiave di lettura è l'unica che possa avere un senso.
Vedremo, perché poi, appunto, su queste vicende qua, come sempre, appena fischia l'arbitro dell'ultima partita ne capitano di tutte. Poi ricordiamoci che ci sono società in sospeso con i pagamenti degli stipendi, dell'IRPEF, di tutte quelle cose che possono condizionare naturalmente la sopravvivenza, l'iscrizione.
C'è una squadra campione d'Italia, signori, c'è una squadra campione d'Italia che dopo aver fatto festa e aver deriso, no, il popolo juventino, cioè dopo il loro delirio che per noi era normalità, ora si apprende che questi tifosi sono tifosi di una società che sta chiedendo ai propri tesserati di rinunciare a 2 mesi di stipendio. Ma secondo voi Conte rinuncia al benefit di un caffè? Ma figuriamoci se rinuncia a 2 stipendi Conte e tutti i giocatori dell'Inter. Quindi fra un po' le soddisfazioni tornano indietro con gli interessi e ci sarà un caos talmente assurdo che il banco salta dappertutto, dappertutto. Poi se vogliono fare un campionato italiano, io proporrei, facciamo salire, allora lasciamo in Serie A il Benevento, lasciamo in Serie A il Parma, lasciamo in Serie A il Crotone, facciamo salire contemporaneamente Lecce, Monza, Chievo e facciamo un campionato del genere. Facciamo un campionato del genere, che forse alla fine è quello che merita il signor Gravina. Il quale signor Gravina, però, in un mondo in cui il dio denaro la fa da padrone, e dovrebbe spiegare e minaccia e dice: la Juventus, se non esce dalla Superlega, non parteciperà al campionato italiano. Lo spiega poi lui alle TV che la Juventus ha 13 milioni di tifosi e compagnia cantante? A cosa si ridurrebbe il calcio italiano senza la Juventus? La Juventus può dettare legge in Italia e in Europa. Questo signor Gravina lo deve capire, perché la potenza di un club deriva dal seguito che questo club ha. E io mi auguro veramente che questa volta la Juventus non guardi in faccia a nessuno, perché ha il potere di farlo e a livello giuridico può fare ciò che ritiene opportuno, perché la creazione della Superlega non andava minimamente a intaccare ciò che aveva già fatto in passato l'UEFA. Soltanto che il giro di miliardi che c'è, di introiti e di quello che si danno le briciole, porta a dire, a far muovere addirittura capi di Stato. Abbiamo scoperchiato, abbiamo tolto il coperchio dalla pentola, perfetto, adesso divertiamoci tutti.
Tanto il Manchester City ha vinto lo scudetto in Inghilterra, vincendo 2-1 con il Leicester. Oggi Gravina un pochino ha ritrattato, ha abbassato i toni, forse ha capito, insomma, che mettersi in una situazione, ha detto, insomma, chiaramente che non può esserci una Serie A senza Juventus, insomma, questo mi sembra che l'abbia detto chiaramente.
Ma vi rendete conto da chi ha rappresentato il calcio italiano? Ma ve ne rendete conto voi che siete addetti ai lavori, la caratura dei personaggi che rappresentano il calcio italiano? Ma ce ne rendiamo conto? Di un presidente che minaccia la squadra più rappresentativa? Ma dove si è mai visto?
Poi fa marcia indietro e parla anche di
poi viene a Torino
possibile
e dice una cosa diversa, poi magari va un'altra. Vabbè, questo fa parte un po' della politica sportiva. Invece Pirlo oggi ha rassicurato, insomma, la Juve gli stipendi li paga regolarmente, ecco, quindi qualunque problema da questo punto di vista la Juve è a posto. Tra l'altro c'è anche il precedente, adesso non è che voglio togliere niente all'Inter, perché ha strameritato questo scudetto e l'ha vinto con pieno merito e hanno fatto benissimo a festeggiarlo, anche magari
apro una parentesi, è anche giusto che in un anno orribile vinca una squadra come l'Inter. Cioè, questo anno della pandemia deve essere rappresentato non dalla Juventus, dall'Inter. Deve essere abbinata la cosa. Cioè, quando ci ricorderemo della pandemia, ci ricorderemo dell'Inter campione d'Italia. Parlo fra 15-20 anni, quando si dirà l'ultimo scudetto vinto dall'Inter addirittura risale all'epoca del Covid.
Sì, sì.
Vabbè. No, dicevo che però c'è il precedente della squadra cinese di proprietà di Suning, che ha vinto il campionato e poi non si è iscritto a quello successivo. Quindi la situazione è seria, perché in Cina non è esattamente una situazione come da noi economicamente. Se qualcuno, diciamo, va, come si dice, fuori dal seminato, può darsi anche che gliela facciano pagare cara e salata, no, avvocato? Che dice?
Il canto del cigno di Suning, quindi.
Ma attenzione, guardate che Suning ha un enorme problema. Dalla Cina non può importare capitali. Quindi sta chiedendo prestiti ponte. Ma poi, sinceramente, se io fossi un tesserato ad oggi dell'Inter, no? Ma scafferei a gambe levate. Ma capiamoci, ma mi chiede di rinunciare a due mensilità dopo aver evitato di pagare un premio scudetto che magari ci stava, ma voi tesserati dell'FC Internazionale cosa fareste? Io direi perfetto, allora domandato al mio procuratore per trovarmi un'altra squadra. Dalla Fiorentina in poi, perché la Fiorentina ad oggi dà più garanzie da un punto di vista economico dell'Inter.
E lì bisognerà capire quale sarà l'evoluzione anche dal punto di vista soprattutto finanziario,
no? D'occhio quest'estate.
Ecco, è passato dall'Inter con risultati così così. Giampiero Gasperini, che viene invocato anche da molti tifosi della Juventus. Sì. Qualche minuto fa Claudio Onofre, i nostri microfoni, un amico dell'ex tecnico della Primavera Bianconera, ce l'ha consigliato caldamente. In molti dicono che potrebbe essere il profilo giusto per far ripartire la Juventus. Il suo punto di vista, avvocato, su Gasperini?
Ma il profilo giusto di allenatore verrà stabilito dai nostri dirigenti quando si metteranno d'accordo. È chiaro che, più che parlare di allenatore, io credo che a questo punto ci sia da rivedere la struttura dirigenziale, vale a dire o Paratici o Nedved, uno dei due di troppo, per il semplice motivo che si percepisce che tra i due non c'è più coesione. Quindi, detto questo, dato che poi è sempre la struttura societaria, chiaro che queste due persone, Paratici e Nedved, hanno delle responsabilità nel fatto dell'allontanamento all'epoca di Allegri, no? E via discorrendo. Quindi uno dei due di troppo, e quindi l'allenatore verrà deciso da colui che resta, in sintonia ovviamente con Agnelli o chi subentrerà ad Agnelli. Però da un punto di vista societario, parlano, mancheranno magari 90 milioni in caso di non partecipazione alla Champions, ma queste sono tutti contorni. Alla Juve non mancano certi soldi.
Ma da tifoso le piacerebbe Gasperini?
No.
Ecco perché non
lo so. No, non mi piacerebbe per il semplice motivo che per allenare la Juve in passato insomma devi comportarti in modo neutrale,
ecco,
da
c'è sempre quel punto lì, ecco, la parte Gasperini caratteriale.
Ha preso più volte posizione contro la Juventus, quindi non dico a livello di Sarri, poi per carità,
tra l'altro
se dovesse arrivare Gasperini se mi portate soddisfazioni, dico va bene Gasperini, va bene tutto, però uno per arrivare alla Juve deve metterlo in preventivo nella propria carriera, poter arrivare alla Juve deve avere una condotta specchiatissima precedentemente all'arrivo nella squadra, che deve essere necessariamente considerato il sogno da parte di tutti.
Ecco, condotta specchiatissima che nei suoi 20 anni qua ha avuto Gigi Buffon o no, avvocato, sì, visto che oggi ha annunciato ufficialmente che questo è l'ultimo pezzetto di carriera in bianconero.
Ma guardate, io sono sempre abbastanza tranchant, nel senso le stesse cose all'epoca di Del Piero. Oggi, signori, il problema della Juventus attuale è che forse Pirlo non si può neanche giudicare perché non ha avuto polso. Ma perché non ha avuto polso, Pirlo? Probabilmente perché non tiene le redini dello spogliatoio. Ora, con tutto il bene che voglio, dico tre nomi pesanti che mi auguro di non rivedere più, non dico nei quadri dirigenziali oppure vicini ai nostri colori, ma che mi auguro di non rivedere più in campo, e sono Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Chiellini, Giorgio Chiellini. Perché? Rappresentano il passato. Ci togliamo il cappello davanti a questi tre, chiamiamoli eroi, però basta. Basta così, grazie. Come fu con Del Piero, noi non dobbiamo avere figura all'Ibrahimovic e andare avanti, perché questi signori in campo non ce la fanno più, e dobbiamo solo ringraziarli, così come loro, sono certo, ringrazieranno la Juventus per certo. aver dato tanto, ma per aver ricevuto forse anche di più. Basta con questi miti. Io ho bisogno di gente giovane, forte, fresca per la causa. Con i miti io non me ne faccio niente, io esulto quando la palla varca la linea della porta altrui. Non mi interessa avere il totem, io in porta spero che arrivi Donnarumma. Perché? Perché è il portiere più forte del mondo, senza alcun dubbio. Spero che arrivi un terzino pazzesco, spero che non mi vendano De Ligt. Questo devo sperare da tifoso. Poi posso ringraziarli. Quando Del Piero stava tergiversando e aveva messo, diciamo, in difficoltà la dirigenza della Juventus, se lo ricordate, certo, per me firmerei certo. anche in bianco. Lì ha firmato la sua condanna, Del Piero. Non puoi dire una cosa del
certo,
genere.
Certo.
Allora, fai il
signore. Sono molto
non
diverse.
Andare a
certo.
giocare in India o dove sei andato a giocare. Per che cosa? Per racimolare quattro denari, che sei ricco, che metà basta?
Ma questa è un'altra storia, avvocato. Magari ne parleremo un'altra volta. Dobbiamo salutarla, avvocato Massimo Durante.
È sempre un piacere parlare con voi.
Piacere
è
davvero
Alla
tutto
prossima.
Nostro. Avvocato Massimo
Buona
Durante, grazie davvero. Siamo giunti al termine. Tanti, tantissimi messaggi che ci sono arrivati e vi ringraziamo anche per questo. Luigi Schiffo, buona serata.
Buona serata a voi tutti, ciao.
E Terzo Tempo torna ovviamente domani come sempre. Un saluto.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.